Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Radio Blu e tu, in collaborazione con l'Accademia di Concordi Rovigo, rilancia l'iniziativa Le letture videonarrate. Brevi racconti di grandi scrittori letti da soci accademici, volontari e appassionati. Un'iniziativa promossa dall'Accademia dei Concordi con il patrocinio del Comune di Rovigo, disponibile sui canali ufficiali, sito, Facebook e YouTube, a cura del professor Andrea Bagno.
Buongiorno. Quale miglior lettura, in casi come questi, di un racconto di Dino Buzzati che si chiama La fine del mondo? Un mattino, verso le 10, un pugno immenso comparve nel cielo sopra la città, si aprì poi lentamente ad artiglio e così rimase immobile come un immenso baldacchino della malora. Sembrava di pietra e non era pietra, sembrava di carne e non era. Pareva anche di nuvola, ma nuvola non era. Era Dio, era la fine del mondo. Un mormorio che poi si fece mugolio e poi urlo si propagò per i quartieri finché divenne una voce sola, compatta e terribile, che saliva a picco come una tromba. Luisa e Pietro si trovavano in una piazzetta, tepida a quell'ora di sole, recinta da fantasiosi palazzi e parzialmente da giardini. Ma in cielo, a un'altezza smisurata, era sospesa la mano. Finestre si spalancavano tra grida di richiamo e spavento, mentre l'urlo iniziale della città si placava a poco, giovani signore discinte si affacciavano a guardare l'apocalisse. Gente usciva dalle case, per lo più correndo. Sentivano il bisogno di muoversi, di fare qualcosa, purché sia. Non sapevano però dove sbattere il capo. La Luisa singhiozzò in un pianto dirotto. Lo sapevo, balbettava tra i singhiozzi, che doveva finire così. Mai in chiesa, mai dire preghiere, me ne fregavo io, me ne fregavo, e adesso me la sentivo che doveva andare a finire così. Che cosa poteva mai dirle Pietro per consolarla? Si era messo a piangere pure lui come un bambino. Anche la maggior parte della gente era in lacrime, specialmente le donne. Soltanto due frati, vispi vecchietti, se ne andavano lieti come Pasque. «Ella è finita per i furbi adesso!» esclamavano gioiosamente, procedendo di buon passo, rivolti ai passanti più ragguardevoli. «L'avete smessa di fare i furbi, eh? Siamo noi furbi adesso!» e ridacchiavano. «Noi sempre minchionati, noi creduti credini, lo vediamo adesso chi erano i furbi!» Allegri come scolaretti trascorrevano in mezzo alla crescente turba che li guardava malamente senza usare reagire. Erano già scomparsi da un paio di minuti per un vicolo quando un signore fece come l'atto istintivo di gettarsi all'inseguimento, quasi si fosse lasciata sfuggire un'occasione preziosa. «Per Dio!» gridava battendosi la fronte, «e pensare che ci potevamo confessare! Accidenti!» rincalzava un altro, «che bei cretini che siamo stati! Capitarci così sotto il naso e noi lasciarli andare!» Ma chi poteva più raggiungere i vispi fraticelli? Donne e anche omaccioni già tracotanti tornavano intanto dalla chiesa, imprecando, delusi e scoraggiati. I confessori più in gamba erano spariti, si riferiva, probabilmente accaparrati dalle maggiori autorità e dagli industriali più potenti. Stranissimo, ma i quattrini conservavano meravigliosamente un certo loro prestigio, benché si fosse alla fine del mondo. Chissà, forse si considerava che mancassero ancora dei minuti, delle ore, qualche giornata magari. In quanto ai confessori rimasti disponibili, si era formata nelle chiese una tale spaventosa calca che non c'era neppure da pensarci. Si parlava di incidenti gravi accaduti appunto per l'eccessivo affollamento o di lestofanti travestiti da sacerdoti che si offrivano di raccogliere confessioni anche a domicilio, chiedendo prezzi favolosi. Per contro, giovani coppie si appartavano precipitosamente, senza più ombra di ritegno, distendendosi sui prati del giardino per fare ancora una volta l'amore. La mano intanto si era fatta di colore terreo, benché il sole splendesse, e quindi faceva più paura. Cominciò a circolare la voce che la catastrofe fosse imminente. Alcuni garantivano che non si sarebbe giunti a mezzogiorno. In quel mentre, nell'elegante loggetta di un palazzo poco più alto del piano stradale, vi si accendeva per due rampe di scala a ventaglio, fu visto un giovane prete. La testa fra le spalle, camminava frottolosamente, quasi avesse premura di andarsene. Era strano un prete a quell'ora, in quella casa suntuosa e popolata di cortigiane. «Un prete, un prete!» si sentì gridare da qualche parte. Fulmineamente la gente riuscì a bloccarlo prima che potesse fuggire. «Confessaci! Confessaci!» gli gridavano. Impallidì. Fu tratto a una specie di piccola e graziosa edicola che sporgeva dalla loggetta a guisa di pulpito coperto. Pareva fatta apposta. A decine uomini e donne formarono subito grappolo, tumultuando, irrompendo dal basso, arrampicandosi su per le sporgenze ornamentali, aggrappandosi alle colonnine e al bordo della balaustra. Non era del resto a una grande altezza. Il prete cominciò a raccogliere confessioni, rapidissimo. Ascoltavala le affannose confidenze degli ignoti, che ormai non si preoccupavano più se gli altri potessero udire. Prima che avessero finito, tracciava con la destra un breve segno di croce, assolveva, passava immediatamente al peccatore successivo. Ma quanti ce n'erano? Il prete si guardava intorno smarrito, misurando la crescente marea di peccati da cancellare. Con grandi sforzi anche Luisa e Pietro si fecero sotto. Guadagnarono il loro turno. Riuscirono a farsi ascoltare. «Non vado mai in chiesa, dico bugie», gridava a precipizio la giovanetta per paura di non fare in tempo e una frenesia di umiliazione. «E poi tutti i peccati che lei vuole, li metta tutti. Non è per paura che son qui, mi creda, è proprio soltanto per desiderio di essere vicina a Dio. Le giuro che...» ed era convinta di essere sincera. «Ego te absolvo», mormorò il prete e passò ad ascoltare Pietro. Ma un'ansia indicibile cresceva negli uomini. Uno chiese: «Quanto tempo c'è al giudizio universale?» Un altro, quello ben informato, guardò l'orologio. 10 minuti!» rispose autorevolmente. Lo udì il prete e di colpo tentò di ritirarsi, ma insaziabile la gente lo tenne. Egli pareva febbricitante. Era chiaro che il fiotto delle confessioni che gli arrivava, più come un confuso mormorio priva di senso, era lì. Faceva segni di croce uno dopo l'altro. E ripeteva «Ego te absolvo», così, macchinalmente. 8 minuti!» avvertì una voce d'uomo dalla folla. Il prete letteralmente tremava. I suoi piedi battevano sul marmo come quando i bambini fanno i capricci. «E io!» cominciò a supplicare disperato. Lo defraudavano della salvezza dell'anima, quei maledetti. Il demonio se li prendesse tutti quanti. Ma come liberarsi? Come provvedere a se stesso? Stava proprio per piangere. E io? Chiedeva ai 1000 postulanti voraci di paradiso. Nessuno però gli badava. Una novella su cui riflettere. Arrivederci.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.